24 mattino. I came from the mud,
dirt on my hands. Sentitemi la battuta. Ci vuole Musk per gli applicativi dei tribunali per farli funzionare.
Potrebbe essere una buona idea.
Buongiorno Spezia, è incredibile come la storia di questo software per la giustizia collimi quasi con tanti software che vengono fatti anche nelle aziende, che non viene sentito chi deve usarlo, vengono sempre calati dall'alto e poi bisogna aggiustarli sempre in corso d'opera. Ma è possibile che non viene mai coinvolto chi è che ci lavora, chi è che tocca con mano, chi deve usarle queste cose? Beh, è incredibile e non è la prima volta che sento un problema del genere.
Lezione base di trasformazione digitale: parte dalle persone, non può partire dallo strumento, perché se parte dallo strumento poi ti trovi nei casini.
Buongiorno Simone, ma senti un po' adesso, consigne. Io spero che ogni tanto qualche partita la perda anche, perché lì io devo andare a San Candido. È tutto pieno, c'è già tutto pieno. Sì, qualche partitella la potrebbe anche un po' perdere, cosa dici?
E dai, Yannick, che palle! A proposito delle domande che molti hanno posto, qual è la software house che ha realizzato l'applicativo per il processo penale digitale, per chi si fosse collegato solamente adesso, a parte che c'è il podcast, ma abbiamo parlato esattamente di questo, del fatto che è stato introdotto di botto e non ha funzionato. Mi fa notare qualche ascoltatore, secondo me giustamente, dice non è la software house, è chi l'ha scelta e ha seguito il progetto che prevede una raccolta di requisiti e di test prima di essere rilasciato. E dice l'ascoltatore che lavora nelle banche, probabilmente nel settore, scusate se uso un'espressione volgare, a noi banche ci fanno un culo a capanna se non seguiamo queste prassi, testuale. Ce lo fa la BCE, ce lo fanno tutti gli organismi e qui assistiamo a questo sfacelo. In sostanza, sì, dipenderà anche dalla software house, ma dipende da chi ha fornito le specifiche, che nella fattispecie è il ministero. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti e 40 secondi. Carmelo Lauricio alla regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, al microfono sempre Simone Spezia. E in questo lunedì 13 gennaio iniziamo, come sempre, dalle aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica ai mercati. Azioni, case, oro e titoli di Stato, quali sono le previsioni per il 2025? Racconta il Sole 24 Ore a centropagina anche del fatto che parte la corsa all'ISEE, il 20% e fai da te. Tre giornali aprono con gli scontri avvenuti a Roma e a Bologna. Scontri per Ramì, il papà, basta violenze, è l'apertura del Quotidiano Nazionale. Libero, Fogna Rossa, assalto a ebrei e forze dell'ordine. Ramì e caccia allo sbirro, Mattarella batta un colpo, è il titolo della Verità. Tutti gli altri, quasi tutti gli altri, si dedicano invece alla liberazione dell'ingegnere iraniano Abedini. Nordio dà ragione a Teheran e libera Abedini, zero reati, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Liberato Abedini, l'ingegnere già in Iran, è il titolo del giornale. Caso Sala, liberato Abedini, è il titolo del Corriere della Sera. Nordio libera Abedini, è il titolo della Repubblica. La Stampa invece intervista Podolyak, che è il braccio destro di Zelensky. Parlare di pace in 100 giorni danneggia noi e l'Occidente, nessun compromesso a spese dell'Ucraina. Ancora Bedini nell'apertura di Domani, caso Sala, Nordio scarcera Bedini, Meloni rispetta i patti con Khamenei. Anche qua il Messaggero ha il titolo forte dedicato a questo, anche se l'apertura tecnicamente detta è sulle violenze e gli agenti feriti. Meloni che dice è intollerabile. Il Foglio, oltre ad avere un pezzo di Claudio Cerasa sull'Iran, no, l'Iran non ha vinto una battaglia nella guerra che vuole globale. e un consueto articolo domenicale dell'ex direttore Giuliano Ferrara sulla politica che non è più calcolo e passione ma un'esplosione di energia in riferimento a Elon Musk, ha un lunghissimo pezzo di Ermes Antonucci che si estende su tre pagine: Giustizia 2024, i sopravvissuti, assoluzioni dopo anni di ingiusta carcerazione, processi fallimentari, teoremi accusatori crollati, condanni economici ed immagine ormai fatti e spesso irreparabili, cronache di ordinaria gogna mediatico-giudiziaria da un altro anno di mala giustizia accertata, dove appunto mette insieme tutti i fatti di quest'anno e ce ne sono veramente tanti. Inizierei oggi da quei poveracci che si sono trovati nella giornata di sabato a dover viaggiare in treno, in particolare sui treni ad alta velocità, perché come sapete nel fine settimana è risuonata la polemica dopo che c'è stata la rottura di una linea, un problema elettrico in sostanza dovuto a dei passaggi consecutivi di due treni che con il loro pantografo, che è quell'affare che li attacca, gli ingegneri mi ammazzeranno, è quella specie di braccio che attacca il treno alla linea elettrica, c'è stato evidentemente un difetto di qualche tipo e questa linea elettrica è andata giù e si è rotta. Fino a ieri le polemiche erano concentrate sul ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini. Qua forse come piccola nota possiamo dire: signori miei, uno gli può star sulle scatole Salvini per tanti e mille motivi, ma imputare al ministro dei trasporti il fatto che si rompa una linea elettrica per il passaggio di due treni, in tutta sincerità mi pare un po' troppo. Cioè, finché ci si gioca sui social, ok, poi quando la si attribuisce direttamente a lui mi sembra un po' tantino. Ecco. Detto ciò, che cosa sta per succedere dopo gli eventi della giornata di sabato? Lorenzo De Cicco, a pagina 10 di Repubblica, ci dà una notizia. L'ipotesi è che, dato che la rete è intasata, che si riduca la frequenza dei treni del 15%. Una commissione d'inchiesta sull'ennesima giornata nera delle ferrovie, le linee bloccate per 8 ore, i convogli fermi sui binari, tutto per due pantografi che hanno tranciato i cavi nella stazione di Milano, l'epicentro del tracollo, mentre il ministro dei trasporti Matteo Salvini col fedelissimo vice Edoardo Rixi pensa a un piano per tagliare del 15% le corse dei treni, in modo da alleggerire una rete oggi sovraccarica di cantieri che macina ritardi. Ferrovie dello Stato ha deciso di istituire una commissione d'inchiesta, appunto, obiettivo ricostruire la catena degli errori, soprattutto punire chi ha sbagliato. Niente colpi di spugna, la promessa è che stavolta i provvedimenti arriveranno. L'input è del nuovo AD del gruppo FS, Stefano Donnarumma, nominato poco più di 6 mesi fa, proprio per mettere mano a una partecipata dello Stato tanto strategica quanto tormentata, tra centinaia di lavori da mandare avanti e di servizi che si moltiplicano. Raccontano dal ministero che anche Salvini è su tutte le furie, ma il problema, sono convinti, negli uffici è strutturale. Come far coesistere lavori irrimandabili legati al PNRR e tenere a galla il servizio? Al ministero circola da mesi un piano, appunto partorito da Rixi e condiviso con Salvini, in cui si ipotizza di ridurre di circa il 15% le corse dei treni, una mossa a tempo, graduale, fino al termine dei lavori. Oggi la rete è sfruttata al 100%, ma con i cantieri è un percorso a ostacoli. Meglio allora ridurre le frequenze, ma assicurare un servizio più puntuale e magari corse più veloci. Il piano però è un grosso ostacolo. Per gli incassi di Trenitalia sarebbe una batosta. Il tema comunque sarà posto a stretto giro nel governo e vedremo come andranno le cose. Certo, mi pare interessante e anche una notizia. Dalle notizie alle riflessioni, o meglio riflessioni innescate a loro volta da notizie. È stata una settimana, quella appena passata, che ha visto una serie di eventi, soprattutto dal lato americano, di riallineamento, se volete, a quelle che sono le idee di Donald Trump, sia JP Morgan ha lasciato l'alleanza delle banche, quelle impegnate nella lotta al cambiamento climatico. BlackRock, il più grande gestore di fondi del pianeta, 11 miliardi e mezzo gestiti, ha deciso di lasciare l'alleanza corrispondente tra i gestori di fondi. E poi Mark Zuckerberg, che ha fatto il famoso salto sul carro del vincitore che abbiamo raccontato, soprattutto sulle questioni che riguardano la diversità, l'inclusione e l'utilizzo delle parole, se così vogliamo parlarlo, il politicamente corretto. Ci tornano due articoli oggi, che sono uno di Ferruccio De Bortoli sull'economia del Corriere della Sera e l'altro è quello di Chicco Testa sul Foglio, ed entrambi convergono verso la stessa idea che viene riassunta nel pezzo di De Bortoli fin dal titolo. Effetto Trump sulle imprese, si torna al core business. Transizione ecologica e inclusione, meno filosofia, passiamo ai fatti. Dunque, riassume quelle che sono state De Bortoli le notizie di questa settimana, racconta anche che da quell'alleanza delle banche sono uscite anche Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley. Il clamoroso fallimento della Net Zero Banking Alliance, che ha visto in sequenza il ritiro dei principali partner, è spiegato da un lato dall'eccesso di regole e dall'altro dalla necessità politica di apparire, un po' come è avvenuto per Zuckerberg, non troppo eccentrici rispetto ai desiderata della nuova amministrazione e agli orientamenti dell'opinione pubblica americana. Più o meno stessa mossa quella di Larry Fink, posto che, racconta De Bortoli, dai fondi dedicati agli ESG e quindi agli obiettivi di sostenibilità c'è stato un deflusso di denaro notevole. Dice: nonostante sia così, non va sottovalutata però l'inerzia di mercato che guida le scelte di tante imprese e istituzioni sulla via della decarbonizzazione. Un riflusso nella transizione energetica è inevitabile, ma una completa retromarcia è del tutto inverosimile. Ci sarà qualche frenata, soprattutto nei fondi sulla sostenibilità, spesso solo formalmente in linea con i criteri ESG, che hanno spesso nascosto un'ampia attività di greenwashing, facendo apparire verde ciò che non lo era per niente, intaccando la reputazione dell'intero settore. Nota Nino Tronchetti Provera, che con la sua Ambiente ha investimenti in diverse attività green per 4 miliardi, dice: la finanza ha creato in diversi casi un mondo artificiale nel quale si è dato molto più peso al come si fanno alcune cose, spesso trascurando perciò la sostanza di ciò che si fa. Estremizzo con un esempio. Io posso essere del tutto compliant, cioè aderente, rispettare scrupolosamente i criteri ESG e alla fine produrre bombe chimiche. Non è male come esempio. Sono le stesse note che mette in campo Chicco Testa nel suo pezzo sul Foglio. Ve ne do conto perché poi in avvio di questa settimana secondo me è anche importante guardare quelle che sono le tendenze di fondo. E porta qualche esempio, dice, sugli eccessi che ci sono stati in questi anni. Per esempio, visto che il consumo di combustibili fossili nel mondo continua a crescere per soddisfare il bisogno di energia soprattutto dei paesi poveri, e che molti giacimenti si trovano proprio in paesi poveri che in questo modo migliorano nettamente il loro PIL, investire nelle compagnie oil and gas è corretto oppure no? E se BlackRock decide di non investire per ottemperare alle emissioni zero e al suo posto arrivano i cinesi, è meglio o peggio? La stessa operazione di ripensamento sta avvenendo in termini di politiche contro la discriminazione. Dice Chicco Testa, anche qua è impensabile che si torni completamente indietro, piuttosto un ritorno ai fondamentali dell'iniziativa imprenditoriale, abbandonando un panorama pieno di buone intenzioni ma un po' velleitarie che appaiono d'un tratto, qui c'entra Trump, improvvisamente invecchiate. Mentre nel frattempo, scrive il Corriere della Sera con Michela Rovelli a pagina 14, Apple è tra le poche aziende che ha confermato il suo programma di inclusione, di diversity e inclusion, mentre molti si stanno sfilando in parte la rivista McDonald's, in parte la rivista Ford, in parte la rivista Walmart. Insomma, siamo di fronte a un cambiamento. Una pausa.
24 mattino.
Se secondo Trump i politici californiani debbono saper spegnere gli incendi, allora anche Salvini deve saper gestire i pantografi. Che si aggiorni, faccia un corso accelerato, anzi lo faccia Freccia Rossa.
Non è un cambiamento, è un arretramento, è un segno di inciviltà dilagante il fatto che si abbandonino i tentativi, almeno quel poco di cultura che si può trovare dentro internet in certe grandi case, il fatto che venga tolta l'inclusione. No, non è cambiamento, è arretramento, chiamiamolo col suo nome.
Però, se posso, cara ascoltatrice, su questo fronte c'è un dibattito aperto su fino a che punto spingere i sistemi, per così dire, diversity inclusion all'interno delle aziende. Cioè, è una riflessione che c'è all'interno del dibattito pubblico, all'interno sul tema dell'utilizzo del linguaggio, sul quale possiamo anche dire che in certi casi ci sono stati degli eccessi, e su questo, diciamo, non è che se ne dibatte da oggi, se ne dibatte da anni naturalmente. Questo non vuol dire che le aziende devono arretrare nei programmi di, appunto, diversità e inclusione, che vanno preservati, ma anche, io lo dico sempre banalmente, per il loro interesse, perché più diversità e più inclusione c'è all'interno dell'azienda, meglio lavorano le aziende, meglio non lavorano i singoli lavoratori e più profitti fanno le aziende, tendenzialmente. E su questo ci sono una serie di ricerche scientifiche anche che lo dicono. Però forse c'è una reazione a qualche eccesso su questo fronte. Devo dire forse soprattutto dal lato del linguaggio. Andrebbe presa e incorniciata l'intervista che realizza Ilaria Carra a pagina 7 del quotidiano La Repubblica con Yehia Elgalm, che è il padre di Rami, il ragazzo morto dopo l'inseguimento con i carabinieri nella zona del Corvetto a Milano. E andrebbe incorniciata perché tutte le cose che dice Yehia Elgalm sono non solo condivisibili, ma danno la testimonianza di una persona solida, no? A differenza di quello che scriveva prima un ascoltatore. Ci sono stati disordini per le strade nelle manifestazioni per Rami. Cosa ha pensato vedendo quelle immagini? Che è sbagliato. Noi siamo la famiglia di Rami e siamo molto lontani da tutto questo. Non vogliamo che succedano queste cose. L'ho detto 100 volte. Basta violenze. Non vogliamo questi casini. A nostro figlio non sarebbe piaciuto. Era un ragazzo che sorrideva sempre, che amava la vita. Ha visto quello che è successo a Bologna? A Roma ci sono stati scontri e feriti. Quando ci sono manifestazioni in tutta Italia, non solo a Milano, io chiedo una cosa: per favore non spaccate tutto nel nome di Rami. Per favore, dobbiamo tutti rispettare la legge. Chi va in piazza deve essere pacifico, per la pace, per la verità. Non deve esserci altra violenza, ma la giustizia, quella sì, quella la vogliamo. Cosa si aspetta ora? Ho fiducia in tutte le istituzioni, nel governo, nelle forze dell'ordine, nei magistrati. Quando ho visto i video dell'inseguimento e della caduta di Rami, mi sono arrabbiato, ho sofferto, ma almeno è arrivata metà della verità. Ora aspettiamo l'altra metà per completarla e ci penserà la magistratura a svelarla. Chiediamo a tutti di unirsi a noi in questo percorso verso una giustizia vera, ma senza odio. Molti ragazzi sono arrabbiati, lo vedo, ma Rami non c'entra con questa rabbia. Quando vai contro gli agenti che tutelano la sicurezza di noi tutti, sbagli, non vanno attaccati, ci fanno dormire tranquilli. Rami è morto per colpa di 2 o 3 carabinieri che hanno sbagliato, e qua naturalmente entra, come ovvio che sia, la versione della famiglia. A loro chiedo di tornare a essere più gentili, ma gli altri sono tutti bravi. Non è giusto prendersela con chi ci difende, ma poi rabbia per cosa? Secondo lei? Dice: non lo so, viviamo tutti in Italia, sotto l'ombrello dell'Italia, perché arrabbiarsi? Lo Stato è gentile con tutti, non solo con gli italiani, ma anche con noi. Quando vai all'ospedale non fanno differenza, tu sei italiano, tu sei straniero, perché siamo tutti uguali, siamo tutti uguali. L'Italia per me è più sicurezza, più giustizia, lo pensavo fin da bambino. Molti ragazzi sono arrabbiati, ma Rami non c'entra, l'Italia siamo tutti noi. Dunque prendiamo e incorniciamo. Senza escludere naturalmente, a fronte di quel filo di emotività che ci dà questa intervista ad un padre che comunque la pensiate ha perso suo figlio, i rischi che ci sono e le preoccupazioni che ci sono dietro agli scontri di Bologna e Roma. Maurizio Ambrosini, sociologo dell'immigrazione, intervistato da Giovanni Rossi a pagina 7 del Quotidiano Nazionale, parla del rischio di una saldatura tra centri sociali e giovani migranti. Va risolto il nodo della cittadinanza, sostiene. Esiste una saldatura strutturale tra centri sociali e giovani immigrati di seconda generazione? Al momento no, secondo Ambrosini. È una prospettiva, però una prospettiva non certo implausibile, se i temi dell'integrazione resteranno ostaggio a tempo indefinito dell'attuale contrapposizione politica senza sbocchi. Il caso Rami funge quindi da momentaneo detonatore di una realtà di per sé esplosiva che i centri sociali cavalcano identitariamente, secondo logica opposta a quella di chi lavora per la rimozione del tema. E poi cita appunto la necessità di una legge sulla cittadinanza. Ci sono le polemiche politiche, posso risparmiarvele, tutte le polemiche politiche, le discussioni, le frasi di rito, eccetera eccetera. Vi citerei invece quello che intende fare il governo con il sostegno di una parte dell'opposizione. Dopo gli scontri e i poliziotti feriti a Roma, il corteo per Rami in Parlamento si accelera sul DDL sicurezza, racconta a pagina 3 del giornale Domenico Di Sanso, mentre Guido Crosetto chiede leggi per tutelare gli agenti. Dobbiamo immaginare interventi legislativi che tutelino ancora di più le nostre forze dell'ordine nello svolgimento del loro lavoro, così come in tutte le nazioni democratiche. Lo scrive in un post su X commentando appunto le violenze. 8 agenti di polizia feriti a Roma, ma disordini anche appunto a Bologna, Brescia. A Milano invece pare che sia stata tranquilla. In altri cortei organizzati, sempre organizzati da collettivi, centri sociali autonomi di estrema sinistra. Crosetto invoca la linea dura contro i violenti. Non ci può essere tolleranza né tantomeno alcuna giustificazione per chi si macchia di atti di violenza contro lo Stato e le forze dell'ordine. Gli scontri di ieri sera, prosegue, mettono in luce chiaramente la brutalità di delinquenti organizzati e facinorosi senza scrupoli che hanno colpito con premeditazione. Qua il ragionamento è soprattutto, al di là delle dichiarazioni politiche, sull'ipotesi di dare il via a delle nuove norme che riguardino appunto le violenze contro le forze di polizia. Colpite le forze di polizia, ma non solo, perché a Bologna, dove sono stati feriti 10 agenti e ci sono stati 2 fermi e sono stati assaltati i bar del centro, c'è stato anche un atto vandalico, anzi una serie di atti vandalici contro la sinagoga, racconta Andreina Baccaro a pagina 11 del Corriere della Sera. Gruppetti di ragazzi, giovanissimi ma organizzati, con i volti coperti, si sono diretti verso via De Gombruti, sede della sinagoga, dove sono state ritrovate scritte con bombolette spray in solidarietà a Rami. Ma anche scritte su Gaza. L'idea era colpire proprio il luogo di culto. Daniele De Paz, il presidente della comunità ebraica bolognese, ve l'abbiamo fatto sentire poco fa, parla di un attacco grave. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, parla di una devastazione gratuita, ma in tanti, aggiunge, stanno provando ad alzare il clima di tensione. Secondo Libero, il prossimo bersaglio è il giorno della memoria, c'è allarme della comunità ebraica per le commemorazioni. Una pausa.
24 mattino.
Dunque, abbiamo parlato nella prima parte della rassegna stampa di come le aziende si stiano un po' riposizionando, no? Sul fronte delle politiche di diversità e inclusione e sul fronte appunto ambientale, e su come tutto questo stia partendo dagli Stati Uniti. Stati Uniti che si apprestano, racconta il Sole 24 Ore, a vivere un anno almeno dal punto di vista del mercato azionario, di forte crescita e un'Europa ancora in stallo. Ne scrive Moria Longo a leggere le centinaia di previsioni prodotte a dicembre dalle varie banche e società di investimento del mondo, viene quasi la noia. Dicono quasi tutte le stesse cose. Tutte vedono rosa per l'economia americana, premiata da quello che ormai viene comunemente chiamato eccezionalismo americano, e considerano più complicata la situazione europea. Tutte hanno fiducia nelle borse statunitensi, sebbene abbiano corso tanto e nel 2024 abbiano registrato nuovi record storici quasi una sessantina di volte, ma vedono meno rosa, con poche eccezioni, per le borse europee. Tutte prevedono tagli dei tassi in Europa, almeno 4, che daranno forza ai titoli di Stato, mentre negli Stati Uniti, proprio a causa della forza dell'economia, i tassi Fed scenderanno molto meno, una o al massimo 2 volte. L'ottimismo sulle borse statunitensi è giustificato da questo. L'economia americana cresce da anni e non mostra segnali di cedimento. 2. Le società statunitensi continueranno a macinare utili e nel 25 le stime censite da FactSet prevedono un'ulteriore crescita del 14,8%. 3. La rivoluzione tecnologica legata all'intelligenza artificiale promette maggiore produttività e profitti. 4. La politica di Donald Trump, fatta di tagli alle tasse, deregulation e protezionismo, potrebbe aiutare ulteriormente il Made in USA. L'incognita maggiore riguarda però proprio Trump, perché dopo le speranze, ora che l'insediamento alla Casa Bianca è imminente, i mercati aspettano i fatti. Ai mercati piace la deregolamentazione, che nel breve porta più libertà di azione per imprese e banche, nel lungo termine però aumenta i rischi di bolle speculative e di comportamenti scorretti. Vedremo che cosa succederà. L'Europa intanto è nella situazione che ben conosciamo: economia stagnante, concorrenza cinese pressante. Questa mattina, tra l'altro, la Cina ha diffuso i dati sulle esportazioni, se non vado errato, che sono particolarmente positivi. Ai mercati si diceva crisi dell'auto e politiche in affanno in Germania, Francia e Gran Bretagna. I paesi esportatori soffriranno maggiormente per i dazi americani, Germania e Italia in prima fila. Questo il quadro che si prospetta per il 2025. La giornata di oggi ci consegna anche, come sapete perfettamente, la liberazione di Mohamed Abedini, l'ingegnere iraniano detenuto in Italia, arrestato a Malpensa su ordine della giustizia americana e poi liberato nelle scorse ore di fatto su ordine invece del ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha deciso di anticipare così la decisione della Corte d'Appello che sarebbe arrivata nella giornata di mercoledì. Racconta Fausto Biloslavo come sia già a Teheran. Americani, iraniani si fidano della parola data di Giorgia Meloni, era la sottolineatura di chi ha lavorato al caso quando Cecilia Sala stava volando verso l'Italia. Ieri alle 9 del mattino appunto è stato liberato l'uomo dei droni, Mohamed Abedini Najafabadi, su disposizione del ministro della giustizia Nordio. Quando gli è stato comunicato, l'uomo sarebbe scoppiato a piangere. Il caso è chiuso, anche se le parti rese pubbliche sono solo la punta dell'iceberg di una triangolazione complessa portata a termine dalla Presidente del Consiglio e realizzata dal punto di vista operativo dai servizi segreti. Stando a fonti del giornale, scrive Gian Michalessin, la complessità degli accordi stipulati con gli apparati di sicurezza, siamo sempre sul giornale di Washington, dopo l'intesa di massima raggiunta tra Giorgia Meloni e Donald Trump, avrebbe spinto Nordio a non aspettare la decisione della Corte d'Appello di Milano. La fetta era d'obbligo comunque, anche per rispettare l'intesa Meloni-Trump. La condizione di Donald era che la mancata estradizione non fosse vista in alcun modo come una mancanza di rispetto nei confronti della sua amministrazione, quindi più lontano restava dall'insediamento ufficiale del 20 gennaio, meglio era. Ma lo stesso rispetto era dovuto anche al presidente ancora in carica, Joe Biden. Dall'altra parte il nostro governo e i nostri servizi di sicurezza non possono trascurare le possibili conseguenze dei complessi e per molti in molti versi arditi accordi presi per riportare a casa Cecilia Sala. La prima riguarda l'incolumità e la sicurezza dei circa 540 connazionali rimasti a Teheran e con loro quella dei tanti italiani residenti in paesi dove governi e forze di sicurezza non si fanno scrupoli a forzare il diritto internazionale. La grande preoccupazione è insomma che d'ora in poi per Teheran o regimi analoghi valga la regola per cui l'arresto di un italiano è il modo più efficace per ottenere ascolto da Roma. E chiaramente questo è evidentemente un aspetto preoccupante. Francesco Semprini da New York a pagina 3 della Stampa racconta un altro aspetto ancora. Le valigette con i dati sul nucleare che fanno gola ai servizi americani. Qual è il punto? Che questa valigetta e questi dati sono rimasti in Italia. L'FBI è interessata agli hard disk che l'iraniano custodiva al momento dell'arresto. Il sospetto è che si tratti di un affiliato ai Pasdaran da tempo infiltrato in Italia. A chiudere un po' di numeri, è una questione che avevamo già affrontato, la quale ci eravamo già occupati. La richiesta che sta arrivando dai rettori delle università italiane per aumentarsi lo stipendio, anche notevolmente, anche di 3 o 4 volte in alcuni casi. Oggi il Sole 24 Ore con Eugenio Bruno a pagina 9, le pagine di scuola che ci sono sempre, di scuola e di istruzione che ci sono sempre sul Sole 24 Ore, raccoglie un po' di dati. Vi spiego brevemente com'è la cosa. Un rettore, o meglio, un professore universitario che ascenda alla carica di rettore conserva lo stipendio da professore universitario e poi ha un'indennità aggiuntiva per le responsabilità delle quali si deve fare carico come rettore. Questa indennità aggiuntiva è estremamente variabile. Si va dai 50.000 di Bologna all'anno, che si aggiungono agli almeno 100.000 del professore universitario, dai 50.000 di Bologna ai 40.000 della Basilicata, 66.000 Brescia, 80.000 Cagliari. Questi sono i numeri e adesso tutti i rettori chiedono un aumento. Per esempio, il rettore di Bologna chiede di triplicarlo, vuole 150.000 euro aggiuntivi di indennità. Il rettore della Basilicata 116.000 di indennità. Il rettore di Catanzaro, che già ne incassa 115.000 aggiuntivi rispetto alla carica di professore, ne vuole 175.000 in più all'anno. Napoli vuole passare da 70.000 a 160.000. 2,5 volte. Sul fronte universitario, dice Eugenio Bruno, l'anno appena trascorso è stato scandito dalla dialettica crescente tra il Ministero e i vertici degli Atenei sul tema delle risorse pubbliche, con una contrapposizione che non si vedeva da una decina d'anni. A innescare la miccia è stato il taglio di 173 milioni subito nel 2024 dal Fondo di Finanziamento Ordinario, che ha spinto la Conferenza dei Rettori a lanciare l'allarme sulla possibilità di garantire gli scatti stipendiali ai professori e di continuare nei piani di assunzione dei ricercatori già avviati. La decurtazione verrà recuperata nel 2025, ma nel frattempo i magnifici, per così dire, hanno mandato questa gentile richiesta di aumentarsi l'indennità. Ministra Bernini ha detto: io posso, per così dire, dare un via libera formale, ma poi i quattrini li mette il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e quindi i soldi li devono passare loro. Intanto il Sole 24 Ore ricostruisce tutto questo con dei dati e fa commentare il tutto ad Alice Civera, Michele Meoli e Stefano Paleari, i quali mettono insieme tre questioni, delle quali quella centrale, che riguardano il ruolo dei rettori all'interno dell'università, cosa fanno, come lavorano, che cosa sono le università stesse, se sono un pezzo della pubblica amministrazione o sono qualcosa che si rivolge di più al mercato. Ma il punto fondamentale mi sembra questo: non c'è una correlazione né per i direttori generali né per i rettori con la dimensione degli Atenei, e nemmeno c'è una componente variabile collegata alla performance. E dunque forse bisognerebbe affrontare prima questi elementi e poi ragionare di incrementi di indennità. Una pausa.